Eccoci qua, scusate, eccoci qua. Bentornati a Siamo la frutta, finalmente dopo 3 settimane che siamo stati chiusi, ma ci sono state varie festività, Pasqua, la liberazione. Poi abbiamo approfittato anche noi, se ci perdonate o no, noi abbiamo approfittato per fare il ponte anche del 1° maggio, quindi dopo 3 settimane appunto che non siamo andati in onda, finalmente siamo ritornati, o meglio dire, sono ritornato perché oggi pomeriggio sono da me. Sono solo soletto, almeno qui in studio. Per la radiofonica, appunto, siamo alla frutta, sono Sylvester, se ancora non l'avete capito. E prima voglio iniziare salutando i miei colleghi, voglio salutare che oggi purtroppo non sono potuti venire, lasciando a me il compito di riprendere le trasmissioni. Voglio salutare la nostra Caterina, detta anche Ermi, che è impegnata a fare la mamma, ciao Kate. Il nostro Fabio, che è impegnato a lavoro, a creare campioni nell'arte del kickboxing, e Fragolino, che ha deciso non di fare volontariato stavolta, ma di concedersi un altro giorno di vacanza, andando, credo, in Toscana a vedere un amico che arbitrava una partita di pallacanestro, se non ricordo male. Oggi è una puntata particolare, chiude verso un'ora e mezza circa, dalle 3, sono le 3 e 8 minuti esatti in questo momento, fino alle 4 e mezza circa. In mia compagnia oggi, visto che sono da me e non abbiamo ospiti, pensavo di illustrarvi un po' a grandi linee quello che è stata la storia della musica, almeno i generi più importanti secondo me, da, diciamo, dagli anni 40 fino ai tempi nostri, ai giorni d'oggi, agli anni più moderni. Quindi pensavo, abbiamo iniziato col grande maestro del blues B.B. King, col brano Rock Me Baby, un brano che poi lui ha rifatto nel corso degli anni con un grande chitarrista, cioè Eric Clapton. Ho iniziato con lui perché secondo me l'origine della musica moderna non è altro che il blues, appunto, quando purtroppo gli afroamericani nei campi di cotone cantavano questo genere, che ai tempi era malinconico, appunto blues, perché per loro il colore blu è un colore di lutto, come per, almeno lo era ai tempi, come oggi è il nero per noi. E appunto hanno creato a loro insaputa questo genere musicale, che ha portato poi alla nascita nei vari corsi dei decenni, del Novecento, anche i primi del 2000, appunto negli anni nostri, di tanti generi che noi oggi ascoltiamo, chiamiamo appunto generi moderni. Dal blues, piano piano, negli anni 40, a fine anni 40, diciamo anche più 50, arriva un signore, sempre un afroamericano, un grande chitarrista di nome Chuck Berry, che con una hit che ha fatto la storia, Johnny B. Good, cioè Johnny fa il bravo, creò quello che noi chiamiamo rock and roll, che poi portò appunto ai vari generi moderni. Quindi adesso vi lascio, in compagnia ci sentiamo tra poco, ed ecco a voi Chuck Berry con appunto Johnny B. Good.
Well, but
Rieccoci qua, era il mitico Chuck Berry, una canzone che veramente ha fatto la storia, la musica, una canzone che è stata fatta e rifatta quasi ogni generazione, cover su cover in vari generi, anche nella musica classica, anche nell'hip hop, hanno preso, hanno campionato questo pezzo per farci appunto la loro canzone, ma veramente fa capire l'influenza che questo artista, questa canzone ha avuto nella musica in generale, nella storia della musica. Si parla quasi di 60-70 anni fa all'incirca. Questo genere, appunto, questa canzone Chuck Berry diede movimento appunto a quel che noi oggi chiamiamo rock and roll, che ai tempi andava per la maggiore, specialmente negli anni 50 negli Stati Uniti. C'era questo genere che si ribellava un po' a tutti, diciamo, ai generi musicali che c'erano stati fino ad allora. C'era stato il jazz, che è veramente un ottimo genere, c'era appunto stato il blues, come abbiamo sentito all'inizio con B.B. King, e poi arrivo fino a che appunto arriva un giovanotto dalla città, da Tennessee, dalla città di Memphis, di nome Elvis Presley, un ex vecchio camionista, anche un ex reduce di guerra, però andando in guerra appunto quando era famoso, diciamo. Elvis Presley fu considerato per tempi un vero e proprio ribelle, perché appunto c'era questo, purtroppo, questo forte razzismo ancora nelle persone di colore negli Stati Uniti, e Elvis appunto non ne fregava niente, sinceramente, bravo, gran tanto di cappello a quello che viene chiamato oggi il re, perché appunto suonava con persone di colore, non importava la loro importanza, da dove venivano, il colore della pelle, per lui l'importante era fare musica. E Elvis anche divenne, forse ancora oggi, è l'idolo delle masse per eccellenza, delle ragazze specialmente, vabbè, era anche un bel ragazzo, cioè a dirlo. Elvis appunto creò questo, con lui diciamo, possiamo dire che arriva questo genere, un sottogenere, quindi questo appuntando un po' sui sottogeneri della musica rock, che appunto viene chiamato rockabilly, classico rock da discoteca anni 50, che andava appunto per la maggiore tra i giovani dell'epoca che la ballavano, come ad esempio anche nel celebre musical Grease con John Travolta e Olivia Newton-Jones. Quindi io vi lascio con un classico di Elvis del 57, se non sbaglio, Jailhouse Rock, rifatta poi anche dai Blues Brothers per il loro film, eccetera eccetera. Quindi vi lascio con il re e ci sentiamo tra poco. Vai con Elvis.
Dancing to the jailhouse rock.
Eccoci ritornati, mamma che pezza anche questa, rifatto appunto, e mi ricordo con molto più piacere, tutto rispetto per Elvis, la versione rifatta appunto dai mitici Blues Brothers, sono da Danny Aykroyd e John Belushi, nel loro, appunto nel ruolo dei loro personaggi, di questi due ragazzi, Elwood e James, non ricordo male, nati orfani, mezzi delinquenti, e nati suonando rock e blues che appunto teneva in vita, e suonando i concerti, c'era il film che loro dovevano appunto raccogliere soldi in giro per gli Stati Uniti con i loro concerti da poter salvare l'orfanotrofio in cui erano cresciuti, appunto essendo due ragazzi orfani, e creano non pochi guai alla legge, non solo si attirano dietro le antipatie di un gruppo, di una grossa band, tanti membri country, perché gli rubano un ingaggio in un locale appunto country nel sud degli Stati Uniti, si attirano le antipatie di un gruppo di neonazisti, odiando loro stessi i pregiudizi, il razzismo, eccetera, buttandoli, se non ricordo male, no? Facendo finta di investirli, buttandoli da un ponte su un fiume. E non solo, si creano anche tanti casini, appunto, attirandosi anche l'attenzione della polizia, che appunto voleva mettere le mani e mettere in prigione di nuovo per l'ennesima volta questi due fratelli combina guai. Dopo Elvis, appunto, andiamo agli anni 60, quindi abbiamo finito con quegli anni 50, 40, andiamo agli anni 60, arriva un genere, sempre diciamo da rockabilly, anche questo è un altro sottogenere, che andò per la maggiore negli anni 60, specialmente in Inghilterra, dove questo genere viene chiamato genere beat, cioè la cosiddetta anche beat generation. Abbiamo avuto i membri più, quelli più famosi, che sicuramente sono i Beatles, poi abbiamo avuto, più in là sono arrivati, posso dire anche i Rolling Stones, ma i Rolling Stones non sono proprio beat, sono più un hard rock grezzo, selvaggio, non sono proprio beat. I Beatles, almeno nei primi album, hanno fatto capire quello che significava, quello che era la musica beat, che andava per la maggiore anche qui da noi in Italia. I Beatles crearono quel che, secondo me, a mio avviso, non solo, che è stato letto anche dalla rivista celebre rivista Rolling Stones, il miglior album di tutti i tempi, cioè Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, un nome lungo quanto un poema epico, possiamo dire. È stato un album, posso capire perché qualcuno, io compreso, lo consideriamo il miglior album della storia, perché è stato forse il primo album dove i Beatles uscirono dai canoni, ma non solo loro soliti canoni, modo di comporre, ma proprio dai canoni musicali in generale, provando a sperimentare anche con delle canzoni di varie etnie nel mondo. Tant'è vero che, se non ricordo male, c'è un brano suonato da George Harrison con questa sitar, che è questa chitarra lunghissima con un manico veramente lungo indiano, creando, se non sbaglio, anche, no, non mi ricordo, una canzone che si chiamava Universe, non ricordo male appunto dove veniva usato questo strumento. E però io ho scelto un brano questa volta, un brano, quel che appunto, visto che al Beatles piaceva sperimentare, un brano che arriva un po' prima di Sgt. Pepper, precisamente dall'album Magical Mystery Tour, una copertina veramente un po' suggestiva, dove possiamo vedere i quattro membri dei Beatles vestiti come degli animali usciti da una sorta di film horror dai peggiori incubi dei bambini. Veramente un album molto sperimentale che questo. Forse questo è stato il vero primo album dove loro hanno veramente sperimentato. Quindi il brano, che è il mio brano preferito dei Beatles, è I Am the Walrus, ed è veramente un brano, possiamo dire, più psicadelico che beat. In qualche modo riuscirono ad anticipare anche il periodo dei Pink Floyd, di cui ne parlerò dopo. Quindi per il momento vi lascio con i Beatles, I Am the Walrus. Like pigs from a gun, see how they fly. Eccoci qua, mamma che canzone particolare. Sì, forse questo è quello, loro, con questo brano forse loro hanno veramente anticipato il genere che adesso andrò a parlare, e appunto la psichedelia fino agli anni 60, che per me è stato veramente un periodo magico, un periodo che preferisco la musica sono gli anni 70, sinceramente, perché c'è stato questo, poi ne riparlerò appunto sempre nel corso di questa puntata, questo movimento che viene chiamato progressive rock, che per me è stato qualcosa di veramente eccezionale, forse il periodo più creativo della storia musicale. Comunque appunto, come dicevo, con questo brano loro Beatles hanno anticipato forse anche appunto i Pink Floyd, la psichedelia in generale, eccetera. Psichedelia è qualcosa. Volevo parlare però prima sicuramente dei video tratti da questo album, Magical Mystery Tour, come dice il titolo stesso, tradotto in italiano, il tour magico, il magico tour del mistero, che appunto c'è il video bellissimo, anche divertente, di questa canzone, The Warlords appunto, dove loro portano con questo pullman appunto del tour alcune persone, turisti, in questo prato, in questo campo aperto, questa sorta di parco dove sono loro con strumenti appunto all'aria aperta dove suonano. E a un certo punto una scena che a me mi ha fatto ridere parecchio la prima volta che ho visto questo video, reperibile su YouTube facilmente, John Lennon che quando inizia a cantare il ritornello I Am The Warlords si gira a tutta festa fasciata per simulare a testa d'uovo, e poi si vede verso la fine del video tutti i Beatles appunto che portano via legati in fila indiana questi turisti appunto di questo pullman del tour con addosso una sorta di guscio d'uovo mentre loro ballano e saltellano tra di loro. Tornando, cambiando argomento, andiamo poco più avanti negli anni dopo il beat, quindi rimaniamo sempre negli anni 60, verso la fine del 60, dove ci fu un gruppo inglese celeberrimi anche oggi, che sono ancora in forma, suonano in giro negli stadi eccetera, facendo come sempre tutto esaurito, anche se purtroppo non sono alcuni membri di questa band ci hanno lasciato nel corso degli anni, purtroppo causa l'età e anche forse anche causa qualche vizio di cui erano colpevoli in passato, diciamo, e chi ha orecchie per intendere che capisca, che intenda pure. Sto parlando di Pink Floyd, e Pink Floyd iniziarono appunto ad essere famosi verso la fine del 60, sfruttando appunto questo movimento che ormai ho già ripetuto più volte in 5 minuti, 2 minuti circa, che appunto a psichedelia, specialmente con un brano che si chiama See Emily Play, guardando Emily giocando, che è un brano che ha veramente tutte le caratteristiche di quello che per me appunto è questo movimento poetico, questo movimento strano, ma strano in senso bello, veramente particolare, appunto come ho detto prima, poetico. E adesso ci sono in questa canzone tutti i caratteri per me appunto che definiscono questo tipo di genere psichedelico. Abbiamo questa sorta di piano un po' appunto un po' alla sitar, questo strumento indiano. Poi abbiamo tutti abbiamo Roger Waters che è veramente signor compositore. Poi, quindi io per farvi capire meglio smetto di parlare, che forse parlo anche un po' troppo, e vi lascio con i Pink Floyd, See Emily Play.
Emily tries, but misunderstands. She's often inclined to borrow somebody's dreams till tomorrow. There is no other day. Let's try it another way. You'll lose your mind and play. Emily cries, gazing through trees in sorrow, hardly a sound till tomorrow.
a gown that touches the ground. Built on a river forever and ever, Emily.
Emily Play, guardando Emily giocare, ecco, penso che con questo brano avete capito in cosa consisteva il genere rock, genere psichedelico, di cui difficilmente provavo a spiegarvelo a parole, vari caratteri, queste sonorità strane, quasi esotiche, che rendono una sorta di magia, come se, parlando sinceramente senza aprire sulla lingua, come se fossi in un trip, ecco, un trip di sostanza, scegliete voi quale, è veramente fantastico. Questo brano mi sono informato, no? Fuori onda del 67, e c'è un video veramente molto divertente, appunto, di Pink Floyd in bianco e nero dell'epoca, dove simulano di suonare, dove c'è un basso staccato senza filo, dove il batterista va, suona col mani, l'aria a vuoto, e si divertono come dei bambini in pratica, cercando di emulare o di simulare, in questo caso, la canzone appunto del gioco, sì, Emily Play, vedendo appunto questa benedetta Emily giocare. E dopo i Pink Floyd psichedelia arriviamo finalmente, per il mio piacere, per il mio gusto, negli anni 70, che per me appunto, come ho detto poco fa, è stato il periodo più bello per quanto riguarda la musica. Nel 70 preciso abbiamo ancora oggi in giro una band, probabilmente se ne ricordo male, inglesi, però se ne ricordo male, da Birmingham. Qui, signori, si è veramente fatta la storia, perché qui c'è la nascita di quello che oggi viene considerato il metal. Sto parlando dei Black Sabbath, ovviamente. La storia del metal ve la faccio breve, come è nato questo genere. Il chitarrista dei Black Sabbath, Tony Iommi, ai tempi, tutti loro lavoravano in una acciaieria, per questo poi il genere si chiama heavy metal, metallo pesante. E Tony, appunto, il suo compito era quello di stare nella macchina dalla pressa che schiacciava e tagliava i pezzi di metallo. Mentre lui stava sistemando un pezzo d'acciaio, appunto, nella pressa, il suo collega per sbaglio pigiò il pulsante avviando la macchina e tagliando di netto la falange del medio e dell'anulare, appunto, che lui suonava e serviva anche per suonare, oltre che per campare bene, per lavorare. Per un po' ho dovuto dire addio appunto alla musica, alla chitarra, al suo gruppo, finché si creò da solo a casa delle protesi, se ricordo male, con plastica e silicone, attaccando appunto ai pezzi di falange che mancavano e riprendendo a suonare la chitarra. Però il suono, almeno questo è quanto dice la leggenda, il suono era più cupo del solito. Era un suono più, malinconico, ma più cupo, più pesante del solito, di quello che semplicemente ha la chitarra elettrica. E non solo, c'è anche una nascita, qui si va anche un po' sui incubi, no? Per quanto riguarda il Black Sabbath ci sono veramente tante storie, forse si va anche un po' sulle leggende metropolitane. In pratica il bassista della band, Geezer Butler, era uno che studiava l'occulto, in pratica affascinava queste storie, incubi eccetera. Per il suo compleanno il cantante celeberrimo, famosissimo anche oggi, Ozzy Osbourne, regalò un libro che parlava in pratica della storia, delle alcune leggende sul satanismo. E una notte, dopo aver letto questo libro, dice Butler che sognò questa figura oscura, maligna, che lo guardava fisso. Questa figura era sui suoi piedi del letto, si era manifestata, no, questa ombra maligna, secondo lui, sui suoi piedi del letto mentre lui dormiva, fissandolo mentre appunto lui era in sonno. E secondo Butler sentiva dentro di sé che questa figura era, cioè, Satana, il demonio in persona, dicendo proprio il giorno dopo oggi che aveva fatto questo incubo, e oggi ci scrisse sopra questa canzone, Black Sabbath, che appunto diede origine al metal, chiamando così anche loro stessi, il loro primo album, come il nome della band, cioè Black Sabbath, dei Black Sabbath, e il primo brano appunto è Black Sabbath, un po' come il brano Iron Maiden, dell'album Iron Maiden, della band Iron Maiden. E quindi vi lascio con quel che considero i padrini del metal, con Black Sabbath, con un brano che è tornato in auge anche oggi grazie ai cinecomics, ai film della Marvel, Iron Man. Quindi avete già capito, prossimo brano, primo brano metal che ascolteremo oggi è Iron Man dei Black Sabbath. Quanti ottimi ricordi ho con i Black Sabbath, avendo suonato per quasi 4 anni circa una cover band, una tribute band anzi dei Black Sabbath, che mi hanno insegnato veramente veramente molto del mondo della musica e del mondo della composizione, specialmente Penso che noi per il momento questa puntata negli anni 70 ci fermeremo abbastanza, perché gli anni 70, appunto, parlando di creatività, come ho già detto più volte oggi, ci sono stati tanti generi, tanti sottogeneri anche, che sono nati in quel mitico decennio. Noi in Italia abbiamo avuto il grande, quello che per me è, considero il più grande cantautore italiano, cioè Rino Gaetano, che purtroppo è scomparso anni fa, anche in un modo un po' strano e misterioso, in cui abbiamo già parlato in questa trasmissione con i nostri ospiti che sono venuti appunto a trovare nei mesi scorsi, passati insomma. Negli anni 70 ci fu questo, appunto, parlavo di questo genere cosiddetto progressive rock, che oggi c'è anche un sottogenere di questo, però nell'ambito del metal c'è il progressive, oggi c'è, abbiamo anche il, oltre al progressive rock, appunto il progressive metal. Band di spicco del progressive metal sicuramente, almeno a mio avviso, sono i Dream Theater, però nel progressive, preferisco il progressive rock perché è qualcosa di più, appunto, poetico, qualcosa, mi sembra qualcosa fatta un po' più col cuore che con la testa. Ci furono tante band di spicco, ci furono i Brewster Cut, ci furono anche i Jethro Tull che nell'88, non so, se ricordo male, hanno strappato il Grammy ai Metallica, provocando la rabbia di molti fan del metal in giro per il mondo e non solo. E io volevo soffermarmi, appunto, qualche piccolo dettaglio, quello in cui consiste questo genere, no? Questo progressive rock, appunto, è che apprende molti aspetti di quella che è la musica classica, proprio Beethoven eccetera e compagnia bella, e li trasforma in chiave rock, creando appunto anche dei brani molto, brani in cui si può fare anche un film, diciamo, brani, ecco, appunto, epici, dove raccontano una storia in particolare. Specialmente questo, sono stati molto bravi, sfruttando anche le loro ottime doti tecniche, musicali, eccetera, e appunto i Blue Oyster Cult, cui ho citato poco fa, specialmente nel brano Don't Fear the Reaper, non temere il triste mietitore. Quel brano è stato, per qualcuno, è stata una sorta di inno alla vita, come per dire: non avere paura della morte, goditi la vita, perché la vita è breve, goditela fino in fondo, finché dura. Qualcuno invece diceva: no, ma istiga il suicidio, eccetera. Quindi c'è un dibattito, credo, ancora in corso su questa, su questo fantastico brano. E quindi adesso andiamo ad ascoltare i Blue Oyster Cult con un altro loro brano veramente storico, cioè Cities on Flame with Rock and Roll. We'll be right back. pezzo, anche, anche questo veramente grandi, erano i Blue Oyster Cult con Cities on Flaming Rock and Roll, la città in fiamme con il rock appunto. Rimaniamo sempre negli anni 70, non si può non parlare degli anni 70 senza parlare di loro. Ecco, loro iniziano a suonare verso la fine degli anni 60, però secondo me negli anni 70, almeno nei primi del 70, in cui arrivarono a un successo mondiale veramente, forse nessuno prima di loro c'era mai riuscito in tale obiettivo. Ho davanti, io sono in questo studio, no? Studio di radiofonica, davanti a me un poster veramente bello, un'immagine, un'icona veramente storica, scritto un American Poet sotto Jim Morrison, appunto sto parlando dei mitici Doors. Stavo cercando di guardare su questo poster, no? Dove c'è, oltre al nome, sotto al nome Jim Morrison, però appunto c'è scritta data di nascita che è 1943 e la data della morte, che se non leggo male, è 1971, quindi sono più anni 60, vabbè non importa, non parliamo lo stesso perché appunto loro hanno avuto questa influenza nella musica. Ancora oggi i loro brani vengono fatti e rifatti dai stessi Doors, dai stessi membri rimasti ancora insieme. La loro storia è un po', anche qui va un po' sulla leggenda metropolitana, non quanto i Black Sabbath, però dobbiamo per forza parlare di questa band, sì, che rientra nei canoni sì psichedelici, ma un po' più normali, cioè non tanto psichedelici quanto i Pink Floyd, ma un genere un po' più vicino al rock, un rock leggero, appunto soft. Però Jim Morrison, appunto, come dice anche il post davanti ai miei occhi, l'American Poet, era veramente, veramente un poeta. Su Jim Morrison ce n'è da dire veramente di tutti i colori, anzi ci sono più le cose che sono meno cose, insomma, sono tantissime queste cose da dire su di lui, su che lui abbia simulato la sua morte, eccetera, per sfuggire alla fama, dedicarsi al suo secondo hobby, che appunto erano le poesie. Leggenda anche storie su come è nato questa band, che se andavi a casa di Morrison non riuscivi a camminare, per esempio, perché il pavimento era strapieno di bottiglie di alcol, di birra, whisky, eccetera. E c'è la storia di questo famoso bar, questo famoso locale a Los Angeles, la loro città per appunto, che si chiama, se non ricordo male, Whiskey and Go-Go, qualcosa di simile, no? In cui per la prima volta dal vivo i Doors si esibirono con questo brano veramente, veramente fantastico, molto poetico appunto e triste in sé per sé, che si chiama The End. Specialmente il proprietario del Whiskey and Go-Go si incavolò molto con loro, perché delle ultime parole che Morrison cantava in questa canzone era: padre, io ti voglio uccidere, madre, io ti voglio are, cioè voglio formicare con te. E questo lo fece andare veramente fuori di testa la rabbia proprietaria di questo locale, che cacciò appunto i Doors dicendo: non vi esibirete mai più qui a Whiskey and Go-Go. E i Doors lo fermarono e gli disse: guarda, oggi è giovedì, tu veramente vuoi farci licenziare prima del weekend? Sai che nel weekend questo locale si riempie fino all'orlo dove non c'entra più nessuno, tu sei sicuro di voler fare questa mossa azzardata, caro mio? E lui, il proprietario appunto di Whiskey and Go-Go, rispose: guarda, sì, ma ok, vi riassumo, ma dopo il weekend vi licenzio perché ve lo meritate. E da lì in poi ci sono tanti aneddoti su Morrison, rimanendo anche nell'ambiguo, tant'è vero che testimoni che hanno visto da vivo dicono che si calava braga e calzoni, iniziava a farsi, diciamo, autoerotismo davanti sul palco, appunto davanti ai fan che avevano pagato il biglietto, essendo così portato via in braccio dalla sicurezza dello stadio dove si esibivano. Quindi ho parlato anche troppo, andiamo con i Doors, con un loro classico che si chiama Touch Me.
Stop. come on, come on, come on, now touch me, babe. Can you see that I am not afraid? What was that promise that you made? Why won't you tell me what she said? What was that promise that you made? I'm gonna love you till the heavens stop the rain. I'm gonna love you till the stars fall from the sky for you and I. I'm gonna love you till the stars fall from the sky for you and I.
Eccomi qua di nuovo da voi. Ma visto, questo appunto, come dicevo prima, come era il suono di Doors, no? Un po' sì, psichedelia, ma con qualche sonorità, spero che nessuno mi ammazzi di questa parola quando esco di qua, con queste sonorità un po' più moderne, più commerciali anche rispetto appunto alle band inglesi di spicco del genere. Sempre negli anni 70 ci fu un'altra corrente musicale molto, ma veramente molto forte nel decennio, che influenzò in qualche modo anche gli anni 80 e bene o male un po' anche la musica commerciale moderna degli anni 90. Ci fu un film specialmente che rilanciò una band dal regista di Rocky. Ci fu un film che si chiamava La febbre del sabato sera, con appunto un film con John Travolta, forse il suo ruolo più di spicco insieme a Grease, anzi sicuramente, non forse, questi sono stati i suoi ruoli maggiori, no, di John Travolta, che hanno veramente portato a successo internazionale, mondiale per appunto, e dove il regista, produttore anzi, conosceva un gruppo, era il manager di un gruppo soft rock del passato, degli anni 60, anche un po' 50 circa, e sto parlando dei grandi, dei famosi, celeberrimi, i Bee Gees. I Bee Gees erano appunto un gruppo rock prima degli anni 70, perché però sono tre fratelli, no? Soft rock, un rock un po' appunto morbido, un po' pop, un po' commerciale, e erano spariti, no? Si erano spenti, la loro stella, diciamo, si era eclissata. E quando appunto il produttore voleva usarle, anzi per il brano, voleva usare questi tre fratelli, essendo lui il manager di loro tre appunto, come voleva usare loro tre per comporre la colonna sonora di questo fantastico e leggendario film, molti storsero il naso perché dicevano: ma dai, i Bee Gees ormai hanno fatto il loro tempo, non servono più a niente. E i Bee Gees invece crearono questo brano specialmente che si chiama Staying Alive, cioè rimanere vivi. Forse l'hanno dedicata un po' a loro stessi, anche perché grazie a questa canzone sono appunto ritornati un po' in auge, sono rinati almeno per qualche anno, un decennio, forse due ancora. E questa canzone è forse una, sicuramente è una delle canzoni, non forse, sicuramente una delle canzoni più di spicco del genere, di un'altra appunto corrente di cui volevo parlarvi, degli anni 70, cioè la disco music. La disco music, abbiamo tutti presente anche un po' in modo stereotipato, no? Questi pantaloni, come si vestiva appunto John Travolta in questo film, no? Questi pantaloni bianchi a zampa d'elefante, con questi stivali, con i tacchi alti, con questa camicia un po' aperta, col pelo di fuori, sul petto, con una collana d'oro. Da tamarro, parole povere. E appunto adesso vi lascio per farvi capire un po' cosa consiste questa seconda corrente che andava di moda. Questa è veramente la musica commerciale dell'epoca, appunto disco music. E quindi eccovi a voi i Bee Gees con appunto dal 1977 colonna sonora di La febbre del sabato sera, Staying Alive.
Use my walk, I'm a woman's man. No time to talk. The music.
veramente veramente una canzone storica, veramente, mamma, non so voi a casa ragazzi, ma io qua dentro sto bollendo, fa un caldo oggi veramente, e sono anche appiedato. Se qualcuno a casa viene a Ponte San Giovanni a darmi un passaggio, lo accetto volentieri, ovviamente cambio bene, offro la benzina. No, scherzi a parte, tornando per un attimo serio, appunto serio, modo di dire, alla musica, ci fu una band, adesso mi occupo un attimo della band stessa, sto parlando di quelli che in seguito verranno chiamati i signori del palco, cioè questi gruppi, questo gruppo di quattro membri, parlo adesso, cito la formazione storica: Ace Frehley, chitarra solista, Peter Criss, batteria, Gene Simmons al basso e Paul Stanley, chitarra ritmica e voce. Ovviamente io sto parlando di quelli che sono i Kiss. I Kiss hanno innovato veramente la musica rock, hanno, oltre a vendere CD, sono quelli che hanno anche un po' più sperimentato cosiddetto merchandise. C'era, mi ricordo, se andate a vedere anche, trovate su YouTube le pubblicità dell'epoca di Kiss, lo merchandising, c'era la radio di Kiss, le action figure, i pupazzetti snodabili appunto di Kiss. Hanno fatto anche dei film un po' squallidi, però sono stati i primi musicisti ad affondare le loro mani, diciamo così, ad allungare le mani nel merchandising. I Kiss hanno lasciato un segno, vengono ricordati specialmente sì per i favolosi concerti dal vivo, fuochi d'artificio, effetti scenografici veramente spettacolari. E c'è da dire veramente tanto su Kiss, ma non avendo tutto sto tempo a disposizione, provo a fare un piccolo assunto, un piccolo riassunto da, appunto. E i Kiss, appunto, del signore del palco, vengono ricordati anche perché il loro trucco sul volto, appunto, Paul Stanley, no? Era la rockstar, aveva quel trucco bianco in faccia, questa stella nera sull'occhio destro. Gene Simmons era il demone, queste ali nere, questa specie di ali nere, no? Disegnate sulle due parti del volto. Poi c'era Peter Criss, che in qualche modo, non so come, era il gatto del gruppo, truccato appunto con i baffettini col muso. E c'era Ace Frehley, che era l'uomo spaziale, appunto. Appunto Esfrey, mentre suonava la chitarra, faceva gli assoli, ogni tanto collegava qualcosa entra mai con la chitarra che sputava fuochi d'artificio per rendere l'effetto da spaceman, appunto, l'uomo spaziale più credibile, più bello. E allora i Kiss, quando, oltre ad avere successo, hanno avuto successi negli anni 70 come rock band, però quando arriva questa corrente di cui abbiamo appena parlato poco fa con i Bee Gees, la disco music, il rock si trova un attimo in difficoltà, dominava sì le classifiche, però la disco music per l'appunto era un forte concorrente, quindi si ingegnarono gli artisti rock dell'epoca ancora di più per tenere i primi posti nelle major, appunto, nelle case discografiche, in discoteche, eccetera, nelle classifiche. I Kiss invece fecero una mossa che fece arrabbiare qualcuno dei fanatici della musica rock, metal, eccetera. Però crearono un brano che si chiama I Was Made for Loving You, sono stato creato per amarti, in cui ci sono sì sonorità rock come al loro solito, c'è il loro ritmo, il loro tocco per appunto, ma ci sono anche delle sonorità disco music. Provarono a unire in qualche modo, più che a unire, anzi a seguire quella che era la corrente, piuttosto che combattere la corrente musicale da disco music, loro provarono a seguirla rimanendo più o meno all'incirca fedeli al loro stile. Quindi vi lascio, prossimo brano sono appunto i Kiss con I Was Made for Loving You.
Love you, baby.
Sono sempre io e Sylvester, e adesso con questa canzone appunto vi ho mostrato un po' la corrente che i Kiss hanno provato a seguire, no? Facendo, permettetemi il termine, incazzare qualcuno, a me, perché a me questo brano piace veramente tanto, però facendo arrabbiare per appunto qualche fan della musica rock, metal, eccetera. E appunto che il cantante di Skid Row, Sebastian Bach, diceva che a me sta canzone piace, io ero un fan di Kiss, e i fan delle Zeppelin a scuola quando ero ragazzino mi picchiavano perché dicevano che appunto i Kiss avevano rovinato ciò che appunto Zeppelin, Sabbath eccetera avevano costruito fino ad allora. Non so dire quanto questo sia vero, però a me non dispiace sinceramente a questa corrente che hanno seguito i Kiss. Beh, a mio avviso sono rovinati un po' più in là, riprendendosi fortunatamente tra gli anni 90 e primi del 2000. Poi andiamo sempre negli anni 70, quindi appunto ho detto che ci saremmo soffermati un po' su questo fantastico decennio. C'era una terza corrente che andava per la maggiore tempi. Sto parlando di quello che viene chiamato il genere grezzo, cioè l'hard rock, il rock nudo e crudo. Membri di spicco sinceramente sono gli SDC, no, sinceramente sicuramente sono gli SDC, sono anche gli Zeppelin, gli SDC appunto scozzesi trasferiti in Australia, non so, mi sa che sono nati lì in Australia, no, però di origine appunto celta, scozzese, e gli Zeppelin band britannica, inglese, come tutti ben sappiamo. Gli SDC hanno fatto più album sicuramente degli Zeppelin, anche perché negli 80, dopo la morte di John Bonham, detto Bonzo, il batterista, gli Zeppelin deciso di fermare appunto almeno i loro album, continuarono i tour in giro per il mondo, va ancora oggi, però non hanno più composto, diciamo, a me se non sbaglio, qualche nuovo lavoro, qualche nuovo album. Hanno fatto un concerto 3-4 anni fa, forse anche se ne di più circa, sempre in Inghilterra, con la batteria il figlio di quello che appunto era Bonzo, John Bonhams. Io appunto adesso, come ACDC, hanno ha avuto un po' sfortuna e fortuna al tempo stesso, perché loro anche sempre nell'80 hanno perso il loro leader, il loro primo cantante, Bon Scott. Fortunatamente si sono ripresi con Paul, non mi ricordo bene il nome del cantante, Paul Jones, non sbaglio si chiama, non mi ricordo bene, non mi sono mai ricordato bene il suo nome purtroppo, e hanno fatto appunto Back in Black e sono tornati in auge. E noi invece ci andiamo ad ascoltare un classico riusato anche questo dai rapper eccetera ancora oggi, campionato, un classico appunto dei Led Zeppelin che si chiama Wall Lotta Love.
Baby, I'm not fooling. I'm gonna
Baby, se non sbaglio si chiama Ti do tanto un sacco d'amore tesoro. Un brano storico che viene usato, mi ricordo di questo brano che è stato campionato e usato per quello che era Top of the Pops, no? Questo programma musicale commerciale, anche no? La classifica musicale europea, italiana, insomma la classifica, una chart appunto dei brani più ascoltati ai tempi, sto parlando inizi del 2000, io ero solo un pischello, un piccolo ragazzino che ancora andava a scuola alle elementari e di musica sinceramente per quanto sappia oggi ai tempi non capivo veramente niente. Finalmente abbiamo finito il periodo 70 e arriviamo al periodo anni 80, no? Decennio, 30 anni fa. Negli anni 80 ci fu questa forte corrente di musica pop che esplose come dal nulla, così all'improvviso. Ci furono tanti artisti, Spandau Ballet, Simply Red, Cyndi Lauper, anche Michael Jackson specialmente, e Madonna. Che negli anni 80 ci fu anche c'è tanto a parlare della musica negli anni 80, perché fu un decennio veramente veramente ricco di novità, di artisti anche meteora, no? Che arrivavano, facevano una hit, un brano di successo e sparivano quasi subito, un po' come succede anche oggi nella musica pop. Però appunto nell'82, se non ricordo male, ci fu la nascita di MTV, quando MTV appunto era Music Television. Tanti gruppi, appunto, ci furono tutte le band che iniziarono a fare dei video, a ingaggiare appunto registi, produttori eccetera per fare dei video in modo appunto da poter apparire su MTV. In questo modo anche le rock, la musica rock, metal eccetera, non soltanto la musica pop. Negli anni 80 abbiamo avuto Rap Delight, se non ricordo mai si chiama così il brano, che è considerata la prima canzone appunto hip hop rap della storia, sempre nell'82, forse anche nell'80. Nell'80, come vi ho detto prima, ci fu, venne considerato per la musica, ci fu un po' di lutti nell'80, ci fu appunto la morte del batterista del Zeppelin, John Bonham, che fermò la band almeno dal punto di vista creativo, come dissi prima, ci fu la morte di Bon Scott per colpa dell'alcol, diciamo, e non solo, gli AC/DC in qualche modo risorse, le Zeppelin anche, però qualche anno dopo, però non componendo appunto più lavori, più album nuovi. Ci fu questo, parlando di musica pop appunto, c'è da citare oltre a Madonna, Michael Jackson che conosciamo tutti, appunto 82 ci fu Thriller, che è stato l'album più venduto della storia ancora oggi, questo videoclip veramente famoso di Michael Jackson in versione zombie che ballava appunto con un gruppo di ballerini alle sue spalle, creando sempre vestiti truccati da zombie, creando questa coreografia che è veramente rimasta nella leggenda e nella storia della musica. Ci fu Madonna con Like a Virgin, che dopo Iron Maiden diciamo iniziò a anche lei discutere con il Vaticano, con la Chiesa in Europa, per i testi volgari, secondo la Chiesa, secondo qualcuno troppo volgari per essere appunto trasmessi in radio, e specialmente per i videoclip molto molto maliziosi, provocanti, a quanto strani anche. Però io citerei specialmente un artista pop che veramente mi piace molto, è Cyndi Lauper. Cyndi Lauper, sicuramente il brano che ha avuto più successo suo è Girl Just Want to Have Fun, la ragazza vuole soltanto divertirsi, dove ci fu, essendo anch'io un fanatico di wrestling, dove ci fu il mitico manager Lou Albano che faceva il padre nel video appunto con Cyndi Lauper. E questo brano, io fino a qualche giorno fa pensavo fosse un brano originale appunto della Lauper, invece ho scoperto forse due giorni fa il massimo che è una cover, in pratica è un brano coverizzato di una vecchia band soft rock, forse degli anni 60 statunitense, e sicuramente Cyndi Lauper ha avuto più successo di loro con tutto rispetto parlando. Però io più che Girl Just Wanna Fun volevo mandare in onda questa canzone che si chiama True Colors, che è appunto una canzone contro, come dice la canzone stessa, colori veri, colori veri, True Colors appunto, che parla contro il razzismo, contro gli stereotipi. C'è la canzone, in pratica il testo dice, ritornello, io vedo i tuoi veri colori, so come sei fatto dentro, in pratica non ti giudico dalla copertina, appunto un libro non si giudica dalla copertina. E questa canzone io la voglio dedicare anche ai ragazzi, ai miei amici, compagni d'avventura clown, che appunto questa diciamo è la nostra colonna sonora, posso dire, proprio il nostro inno, ecco, che non mi veniva il termine. La dedico un po' a tutti i clown, quindi vi lascio con Cyndi Lauper, True Colors. You Che lo ascolto, che lo risento, quindi non sono soltanto un fanatico della musica rock, sono un fanatico della musica in generale, specialmente la musica quella fatta con la M maiuscola, fatta con la testa e col cuore. Parlando sempre degli anni 80, ci furono due esplosioni musicali, facciamo il tema della terza, ve ne parlerò poco tra poco, insomma, ci furono, torniamo sempre nella musica diciamo rock, negli Stati Uniti, grazie al gruppo dei Quiet Riot, che coverizzarono un'ottima canzone che si chiama Common Field Noise, forza, creiamo un po' di casino, facciamo un po' di rumore, nell'82 a Los Angeles, appunto, quindi tutto nell'82, parliamo di vita della musica negli anni 80, crearono questo genere, il glam, che sarebbe gay, tutto puntato, no? Glam sarebbe G-L-A-M, Gay Los Angeles Metal, Gay Los Angeles, ma è perché appunto Los Angeles, perché è nato appunto a Los Angeles, Metal, perché è un sottogenere del metal, Gay perché i gay artisti, come vediamo bene, se andiamo a rivedere anche i videoclip dell'epoca, come i Poisons, come appunto i stessi Quiet Riot, Bon Jovi, Twisted Sister, eccetera, si truccavano, si vestivano un po' da donna, si truccavano da donna prima di salire sul palco, però le leggende dicono che erano dei veri maschioni nel backstage, quindi appunto, come appena ha detto Cyndi Lauper, True Colors, non giudichiamo un libro dalla copertina. E questo per quanto riguarda gli Stati Uniti. E poi da adesso, parlando, rimando sempre in tema glam, io vi lascio con i Poison, quindi uno dei brani di spicco del genere, Unskinny Pop.
Okay.
Poisons con Skinny Bob, in questo brano un po' in pratica riassume ciò che in cui consisteva appunto questo genere, questo glam appunto degli anni 80. Il glam parla a testi volgari per carità, però parla appunto di divertirsi, di sbronze, di andare a letto con più donne possibili, insomma parla del divertimento. Rispetto a metal fino a dei Black Sabbath, di cui parla, perché come ho detto anche oggi e anche gli altri termini del Black Sabbath, noi siamo cresciuti da ragazzini durante la seconda guerra mondiale, quindi è normale che i nostri testi fossero un po' più cupi, più tristi rispetto a ciò che è arrivato in seguito. Negli anni 80 invece era un periodo tranquillo, c'era stato il boom economico, e per questo gli artisti dell'epoca appunto parlavano di sbronzarsi, di andare con ragazze, di feste, di balli, di forse anche di concerti eccetera. Come dall'altra parte invece dell'Atlantico, dall'altra parte del mondo, del nostro continente, in Europa, specialmente in Inghilterra, nasceva questo movimento che si chiama New Wave of British Heavy Metal, la nuova ondata dell'heavy metal britannico, che è forse il genere metal più tecnico dopo il progressive metal. Però appunto abbiamo avuto il ben di spicco per eccellenza, forse sono gli stessi Iron Maiden, appunto dalla Britannia ci sono stati gli Anvil, e anche nella Scandinavia, in Danimarca se non ricordo male, ci sono stati ci sono ancora tuttora, come ci sono gli Iron Maiden, Judas Priest eccetera, i Mercyful Fate. Cosa consiste in pratica questo, facendo parole povere, questo genere britannico? In pratica prende tutti i problemi, ogni singolo problema dell'essere umano, dalla cotta amorosa, come appunto ha descritto in Maiden in Wasted Love, dall'amore sprecato, appunto dal dolore di questo amore, di questo sentimento, alle preoccupazioni per il futuro, ad avere cura dei propri figli eccetera, insomma tutte, ogni singolo problema, non solo, anche momenti felici dell'essere umano, ogni singolo sentimento trasformato in chiave poetica, specialmente un genere, cioè dire, molto molto tecnico. Gli Iron Maiden appunto ci hanno fatto vedere nel corso dei loro 40 anni circa di carriera. Quindi adesso vi lascio con gli Iron Maiden, e vi lascio con un brano storico appunto sempre dei Maiden, Run to the Hills.
Game.
cavalcata veramente. Run to Iron Maiden con Run to the Hills, corri sulle colline, corri per la tua vita, appunto come citano in questa canzone, veramente veramente stupenda. Questa pratica è quello che appunto è il New Wave of British Heavy Metal, questo metal nuovo nato appunto nel 82, forse anche prima dell'82, il movimento glam negli Stati Uniti. Appunto Iron Maiden sicuramente la band di spicco di questo genere, forse la band di spicco a mio avviso, io se preferisco, ci sono tanti gruppi che io preferisco rispetto appunto agli Iron Maiden, però se devo scegliere una band che rappresenti il metal in una sorta di una specie di competizione musicale, sicuramente sceglierei loro. Sono veramente i padrini del heavy metal, questo appunto è heavy metal. Secondo me veramente veramente un brano fantastico. Mentre appunto tornando sul continente americano, tanto io preparo il brano, ho fatto anche la rima. Tornando sul continente americano, le classifiche erano dominate da Michael Jackson, da Cyndi Lauper e anche da, specialmente da glam. Diciamo nelle cantine, in alcune cantine delle città, in alcuni sobborghi statunitensi, piano piano nasceva un genere sempre nell'ambito del rock e del metal che si chiama trash. Trash, insomma, cos'è questo genere trash? Come mai è nato questo genere? Genere appunto detto trash si chiama trash metal. Trash perché in teoria è un genere musicale suonato velocemente, a tutta velocità, senza alcuna tecnica. Invece no, cioè questo è soltanto una leggenda, perché abbiamo tantissimi artisti appunto nell'ambito del thrash metal che sono tecnici, veramente che fanno paura dal punto di vista tecnica, musicale. Sono veramente degli artisti con la maiuscola. Posso citarvi il batterista dei Slayer, no? Dave Lombardo. Posso citarvi anche il primo bassista dei Metallica, il motivo per cui anch'io ho iniziato a suonare il basso poi in questi anni, cioè Cliff Burton. Il thrash metal nasce da alcuni ragazzi, appunto qualche artista, qualche ragazzo infelice, non incazzato nero, ecco appunto con il glam, perché dice che appunto il glam, il metal non è in quel modo. È successo in pratica che Motley Crue hanno creato una canzone che si chiamava, famosissima, Home Sweet Home, che è considerata forse la prima ballad, la prima canzone ballata, la prima canzone romantica, melodica, però appunto nel genere del metal, almeno negli anni 80 per quanto riguarda questo movimento glam. E questa canzone ha fatto vendere un po' di più ai Motley Crue, ha fatto vendere qualcosa in più, tant'è vero che appunto da lì in poi tutte le band glam che già esistevano e che sarebbero nate da lì a poco hanno preso ispirazione da loro, hanno iniziato a creare delle ballate romantiche per vendere di più, perché era veramente, c'era la prova, basta che tu vedevi una classifica e il brano che conteneva i brani, gli album, non i brani, appunto gli album che contenevano le ballate romantiche erano i brani che venivano di più. È ufficialmente provata sta cosa, e quindi la gente iniziava a tralasciare anche l'aggressività, anche a raccontare problemi del metal per fare ballate d'amore. Purtroppo non era tutto oro ciò che luccicava, non è tutto grasso ciò che cola, purtroppo, e quindi qualche band, specialmente che è arrivata verso l'ultima metà degli anni 80, ha rovinato questo favoloso movimento, appunto questo hair metal. E questo appunto ha fatto incazzare sempre di più questi ragazzi, che odiavano appunto le band metal, perché dicevano, odiavano il glam metal, scusate, perché appunto il glam per loro non è metal. Il vero metal è quello che appunto hanno fatto Judas Priest, hanno fatto Iron Maiden, hanno fatto i Black Sabbath, quello era metal per loro, il glam no, non lo è. E quindi appunto è nata questa corrente trash. Sono quattro i padrini, sono quattro le band considerate di spicco, fondatori dell'heavy metal. Stiamo parlando di Slayer, stiamo parlando di Megadeth, degli Anthrax, e specialmente forse quella che è la band più famosa metal nella storia, cioè i Metallica. Penso che anche chi non è amante di questo genere abbia almeno sentito parlare più di una volta, anche al cinema pochi anni fa con Thug the Never, di Metallica per l'appunto. Era una sorta di guerra appunto tra questo genere, il genere trash e il genere glam, tant'è vero che quando tutti e due artisti di questi due generi separati andavano in uno stesso luogo per qualche premiazione, okay, c'era sempre la sicurezza, un muro di sicurezza di mezzo, perché evitava che appunto si scannassero. È famoso l'atto che fece Lars Ulrich, il batterista dei Metallica, no? Ubriaco, tronco, andò a un concerto dei Motley Crue, tirò la bottiglia vuota in faccia al cantante, se non con la maglia in modo di crudo, insultandolo pesantemente e correndo via mentre la sicurezza invano provava a prenderlo a volo di seguirlo. Quindi appunto adesso vi lascio appunto con questo genere, questo appunto trash, T-H-R-A-S-H, non trash normale ma col TH. Andiamo ad ascoltarci una fantastica cover degli Anthrax, Got the Time. Questi erano gli Anthrax, forse tra le quattro, appunto i quattro brani del trash metal sono quelli che preferisco di più, molto non molto probabilmente, sicuramente, guarda. Abbiamo finito con gli anni 80, siamo entrati nella nostra ultima mezz'ora, anche meno, sono le 4:39 ufficialmente, quindi ci abbiamo gli ultimi 21 minuti di diretta. Spero vi state divertendo, spero vivamente i miei compagni come mi sto divertendo io. Come ho detto prima, inizio puntata, oggi sono da me, non abbiamo nessun ospite in programma perché è stata una settimana molto impegnativa, un mese molto impegnativo. Siamo, diciamo che come ben sapete, io e i miei colleghi siamo molto attivi anche non solo in radio, nei lavori in cui appunto facciamo, che ci permettono di mangiare, di campare, insomma, ma siamo anche molto attivi nel volontariato. Come sapete sono membro del Clown Clubs, Fragolino, Nicola, io e Ermi siamo appunto il Clubs. Ermi fa parte anche dei VIP, no? Dei VIP in positivo, sempre il Clown, canterapia si tratta, con il nostro Fragolino Nicola. Ed è stato, sono stati 2 mesi molto impegnativi, dal 10 di aprile fino alla fine di questo mese, fino al 24 se non ricordo male. Sono 2 mesi molto impegnativi per noi nell'ambito della clown terapia, non solo. Quindi apriamo una parentesi appunto del volontariato. Fino a ieri mi potevate trovare a me, sia a Silvestrini e anche alla Conda da Pontificino. Stiamo collaborando con un'azienda che si chiama AULCI, cioè AULCI, è una società di volontariato per l'appunto che si occupa di raccogliere fondi per aiutare i bambini cardiopatici. Vendiamo biscotti, cosiddetti biscottini del cuore, a Silvestrini. A Silvestrini abbiamo finito. Oggi siamo, ci sono i miei colleghi del club che saluto, Marianna. La bellissima Marianna, la bellissima Chiara, perché no, anche bellissimo Giacomo, Jackie, che saluto, un bacio ragazzi, che oggi li trovate alla Conad, appunto, Felcino, che appunto vi illustreranno meglio, vi spiegheranno meglio in cosa consiste questa raccolta fondi. E non solo, come mi ha detto anche Nicola, di ricordarvi che il 17 di maggio, di questo mese appunto, saremo sia i VIP ma anche qualcuno del Clubs, ma come ospite, non come artista vero e proprio, e al centro di Perugia dalle 8 di mattina, 8-9 di mattina se non ricordo male, fino a sera tardi. In pratica saremo lì, faremo qualche spettacolo. In pratica Perugia si tingerà di rosso, di nasi rossi, in pratica, grazie appunto alla, che se non ricordo male è la decima, questa, no? La decima edizione della GNR, che sarebbe Giornata Nazionale Naso Rosso. Quindi io le coordinate ve lo date, se volete unire, se volete dare una mano in beneficenza, se avete la possibilità, ovviamente nessuno vi costringe, perché appunto non si chiamerebbe volontariato, se no sapete dove trovarci. Ricordo appunto oggi con i ragazzi Clubs e Lauci alla Conad a Ponte Felcino, domani Lauci, per domani al Grifonissimo, appunto, questo ve l'ho detto, e il 17 di maggio appunto GNR, il centro di Perugia, tutto il centro storico, Giornata Nazionale Naso Rosso. E in più i ragazzi del Clubs, io no, perché fino al giorno prima devo lavorare fino a tardi, quindi non credo di esserci, però i miei compagni di viaggio del Clubs ci saranno presenti appunto il 24 maggio, ricordo la data, dalla mattina presto fino a tardo pomeriggio, saranno presenti al Percorso Verde vicino al campo da rugby per l'annuale torneo di mini rugby. Noi saremo lì, almeno loro saranno lì, spero di esserci anch'io se mi salvo in corner, per fare palloncini, per divertirci insieme, con grandi, con piccini, musica appunto, giocoleria, gag, cabaret eccetera, che più ne mette insomma. Tornando nell'ambito della musica, abbiamo finito anche con gli anni 80, ci mancano verso quasi l'ultimo quarto d'ora di trasmissione, arriviamo finalmente nell'ultimo decennio di cui volevo parlare oggi, cioè appunto gli anni 90. Essendo nato io nel 91, quindi essendo stato bambino negli anni 90, adoro quel periodo, come abbiamo già parlato qui in trasmissione, anche l'ultima volta che siamo andati in diretta, no? 3 settimane fa circa. E ci sono state tante correnti musicali. In pratica gli anni 90, non solo per la musica ma in generale, hanno anticipato i nostri anni, cioè il 2000. Per quanto riguarda la musica è stata la corrente più forte, per quanto mi riguarda, secondo anche i miei gusti, come ben sapete, è stato il movimento grunge. Il grunge era sempre musica rock, ma poesia, rabbia, anzi, trasformata in poesia. Sicuramente la band, il gruppo di spicco, sono stati in Nirvana, e ci andiamo ad ascoltare proprio loro, in Nirvana, con il loro classico You Know You're Right, tu sai di avere ragione.
I will never promise to. I will never.
di avere ragione. Come potete sentire ancora, no? Sottofondo la rabbia, appunto, come dicevo prima, di Kurt Cobain, trasformata in poesia. Sappiamo tutti che lui aveva avuto purtroppo una grossa dipendenza dell'eroina, e si sa anche purtroppo come è andata a finire la sua vita. Ma anche lì, secondo qualcuno, ci sono complotti di qualcun altro, c'è da dire, ridire, insomma. Cioè, quando un personaggio, ecco, appunto, di spicco, come lo stesso Elvis, come ho detto anche prima, di Jim Morrison, muore, c'è sempre qualcosa, no? Che qualcun altro l'ha ucciso, sempre qualche compro, quindi non si sa mai in fondo la verità. Non sappiamo soltanto la verità, quella ufficiale, in pratica. Rimanendo sempre negli anni 90, come dissi prima, c'è stata la canzone negli anni 80, Rap the Light, del decennio di cui parlavamo poco fa. Rap the Light, appunto, è stata considerata, è considerata la canzone, la primissima ufficiale canzone rap della storia. C'erano tipo queste persone, una ventina, 15-20 persone circa, se non ricordo male, che a turno si passavano il microfono, mentre la base funky in sottofondo andava avanti, loro continuavano, iniziavano appunto a rappare, a fare le rime, dei versi in rima. E cosa consiste il rap? Guarda, in parole povere, il rap consiste nel raccontare, è un genere musicale dove non si canta, ma appunto attraverso le strofe in rima l'artista di turno racconta tutto ciò che pare. Noi adesso ne andiamo a parlare di quello che è chiamato il gangsta rap, che in pratica racconta i problemi del ghetto, il cosiddetto ghetto, dei quartieri violenti, di cui appunto questo genere è nato. Il gangsta rap è nato verso la fine degli anni 80, però più all'inizio degli anni 90, con Eazy-E, con Dr. Dre, che appunto oggi è famoso produttore musicale, che ha scoperto anche Eminem. E loro hanno creato l'NWA, che si chiama come una federazione di una vecchia federazione di wrestling, però appunto, e hanno appunto raccontato, loro sono nati e cresciuti a Compton, questo violento ghetto quartiere di Los Angeles, alla periferia di Los Angeles, e raccontavano la violenza in questo quartiere, in questa piccola comunità, e non avevano non pochi problemi con la polizia, ma secondo loro, detta loro, questa forse concordo anch'io con questa loro opinione, a qualche poliziotto purtroppo era anche un po' razzista nei confronti delle persone di colore afro, eccetera. Quindi adesso io vi lascerei con una canzone stupenda di uno dei artisti di spicco, se non il mio artista preferito, quello di spicco per eccellenza del genere rap, cioè Tupac. Quindi vi lascio con Tupac Shakur, Chains.
Erase the wasted. Take the evil out the people that be acting right. Cause both black and white and smoke a crack tonight. And the only time we chill is when we kill each other. It takes guilt to be real time to heal each other. And although it seems evident, we ain't ready to see a black president. It ain't a secret or concealed, a fact. The penitentiary's packed and it's filled with blacks. But some things will never change. Try to show another way, but staying in the dope game. Now tell me what's a mother to do. Being real don't appeal to the brother in you. You gotta operate the easy way.
I made a G today,
but you made it in a sleazy way. Selling crack to the kids,
I gotta get paid.
Well, hey, well that's the way it is. Come on, come on.
That's just the way it is. Things will never be the same. That's just the way it is. Oh yeah. That's just the way it is. Things will never be the same. That's just the way it is. Oh yeah.
We gotta make a change. It's time for us as a people to start making some changes. Let's change the way we eat. Let's change the way we live. And let's change the way we treat each other.
Rieccomi qua, che bella canzone Tupac. Ecco perché io considero massimo esponente del genere rap, veramente uno con le palle quadrate, nei termini, con le palle quadrate, uno che appunto ha sofferto. Come se andate a scoprire la discografia di Tupac, ve la consiglio veramente molto. Se volete informarvi di più sul genere rap, appunto vi consiglio di informarvi su Tupac Shakur e su Notorious B.I.G. o detto anche Biggie Small, anche su Easy, insomma sono tanti artisti del genere, specialmente quelli dei 90, del vero rap, perché sinceramente a me il rap, quello che parla di soldi, di macchine eccetera, non mi dice niente sinceramente. Per me il vero rap è appunto lì, da dove è nato, dalla sua origine, quello che racconta i problemi del ghetto, problemi che ancora purtroppo nel 21 secolo, in questo secondo decennio del 2000, persistono ancora, appunto il razzismo e non solo, problemi con la tossicodipendenza, ragazzi che appunto rimangono incinta in giovane età, quindi fanno sacrifici su sacrifici per poter aiutare i loro figli, il loro futuro, insomma. E questo allora era tutto. Io in pratica spero vi siete divertiti con me, come io mi sono divertito a raccontarvi quello che a mio avviso sono i passaggi della musica mondiale, internazionale, che hanno fatto la storia, che hanno creato genere su genere, arrivando appunto fino a oggi nel 2015. Da noi siamo partiti negli anni 40 col blues, siamo arrivati fino agli anni 90 col rap, no? E quindi adesso poi del 2000 conoscete meglio di me, perché io ho perso un po' di vista le canzoni commerciali, almeno moderne, di questi ultimi anni. E spero, io sono Sylvester, appunto ripeto di nuovo, fino a Napsa, spero che vi siate divertiti con me. Vi ricordo le nostre coordinate, dove potete trovarci sia sui social network che di persona. Cercate su Facebook Nicola Bovini oppure Sylvester Sadiku, quindi ripeto Nicola Bovini e Sylvester Sadiku, per argomenti in cui voi a casa volete che noi ne parliamo qui in radio eccetera. Poi anche vi ricordo di nuovo dove ci potete trovare in carne ed ossa, di persona, dove potete toccarci, abbracciarci, insomma. Appunto oggi troverete i miei colleghi del club a Ponte Felcino, alla Conna di Ponte Felcino, fino a pomeriggio tardi, 6-7 circa. Poi appunto GN domani, i nostri colleghi dell'Aulci alla Grifonissima, che raccoglieremo appunto biscotti per i piccoli, per i bambini che hanno problemi di cardiopatia purtroppo. E appunto 17 maggio in al centro di Perugia i VIP, Clown VIP, Vivere in Positivo, e noi Club City come ospiti, diciamo. E ci potete trovare appunto, ripeto, al centro di Perugia 17 di maggio per la GNR, giornata nazionale del naso rosso, in più al torneo sempre di questo mese, il 24 di questo mese appunto di maggio, al percorso verde a Pian de Massiano, al torneo del mini rugby, dove saranno tanti piccoli giocatori grintosi di rugby, no? Dove disputeranno questo torneo nazionale proveniente da tutta Italia, anche dalla Sardegna, e noi saremo lì appunto ad aiutarvi con palloncini, come ho detto prima, giocoleria, cabaret, balli di gruppo eccetera, chi più ne ha più ne metta. Quindi ecco, sapete, io mi sono divertito, quindi sapete dove trovarci. In più, appunto, ci vediamo con me e con Nicola questo lunedì sera dalle 8 fino alle 9 meno un quarto circa, qui sempre su Radiofonica con Arriva lo Sport. E siamo alla frutta tra una settimana, cioè sabato prossimo, sempre dalle 3, dalle 15 alle 17, con me, Nicola e Fabio. Insomma, io sono Silvestre, quindi vi lascio adesso in compagnia dei prossimi programmi del palinsesto di Radiofonica e ci vediamo alla prossima. Fate i bravi!